Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Ben ritrovati cari amici radioascoltatori, e Liliana che vi parla dai microfoni di RCF 107.6. Allora, prima di iniziare do il saluto come al solito ai nostri amici in studio. Ciao Josephine.
Ciao, un saluto a tutti.
Ciao Tony.
Buonasera a tutti.
E questa sera abbiamo anche un nuovo nel nostro team, Enrico. Ciao.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora adesso vorrei chiedere a Tony di che cosa parliamo questa sera.
Beh, questa sera l'argomento è un po' particolare.
Sì.
È un argomento un po' triste, ma vale la pena di farlo conoscere agli amici radioascoltatori di RCF. Uh-huh. E tutto questo succede in Asia, nel Bangladesh. E il titolo è "Contadini poveri vendono i reni per pagare i debiti".
Ah sì, esattamente.
E la denuncia è dell'ONG, che è l'organizzazione non governativa. Uh-huh. E tutto questo succede a Dhaka, ed è l'agenzia Fides che ci racconta che è una pratica crescente che si sta trasformando in un vero e proprio scandalo. Nel nord del Bangladesh, i contadini poveri, ridotti in miseria, vendono un rene per pagare i debiti. Il trapianto avviene grazie a centri medici e cliniche compiacenti in Bangladesh, India e Singapore. E la denuncia giunta da Fides, da diverse ONG che operano in Bangladesh e da operatori umanitari cattolici che segnalano il fenomeno come sempre più diffuso e preoccupante. Rosalina Costa, attivista cattolica dell'ONG Human Rights Hotline Bangladesh, spiega a Fides: le vittime sono dei contadini e tribali in condizioni di indecenza. Bande di criminali organizzate su base regionale sfruttano la miseria di persone innocenti.
È spesso così che sfruttano,
approfittano di educazione.
Certo.
Specialmente nelle aree rurali, dove la presenza del governo e della polizia è minore e vi è più corruzione. Ma la pratica va avanti da anni, nel silenzio e anche negli slum. Slum sono quelle baraccopoli di città come Dhaka. Ora sta venendo alla luce. Come organizzazioni della società civile chiediamo un deciso intervento delle autorità e per fermarlo e smantellare i gruppi criminali. Un rene può fruttare da 130.000 takas, che sono poco più di $1.700, fino ai 400.000 takas, oltre $5.000. I contadini spesso non sono consapevoli che l'intero business del traffico d'organi è illegale, va contro la legislazione internazionale ed è punito in Bangladesh con la multa e il carcere. Come informa la stampa locale del distretto di Yokipurat, nord del Bangladesh, la polizia ha già identificato 42 casi di contadini che hanno venduto un rene, ma i casi accertati sono oltre 200, vittime di un racket cresciuto negli ultimi 5 anni. Nell'ultimo decennio, traffico di organi che ha un giro di affari mondiale di $50 milioni all'anno. È divenuto molto fiorente in Asia del Sud, toccando in particolare l'India e il Pakistan. Ecco, questa è un'agenzia, è una notizia dell'agenzia Fides, proprio di questi giorni, del 17 di settembre.
Sì, abbastanza tragica, perché come mai si può sfruttare così la sofferenza degli altri?
E infatti, è questo che ci chiedono, insomma, anche queste ONG e tutto il mondo, insomma, questa...
Ma il denaro fa diventare pazzi comunque la gente.
Infatti, Josefina, hai proprio ragione, il denaro purtroppo è questo demonio che... prende certe persone e le trasforma in...
Speriamo che potranno fare qualcosa
noi ce l'auguriamo
al riguardo. Sì, grazie. Allora, Adesso prendiamo la nostra prima pausa musicale con una canzone di Eros Ramazzotti, Il Cammino.
Si parlava di te l'altra sera, si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla, perché non è ancora la fermata, altri viaggi aspettano te. Dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare, anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure salite del cuore. C'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole. Quando prima ci esamina e poi solo dopo ce la spiega, la lezione più dura per noi, ma ci insegna che ogni bufera può strappare un bel fiore, però non l'intera primavera, non può raderla al suolo, non può. Dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. Passione. Ognuno di noi ha il suo pezzo di strada da fare, segui il passo di un sogno che hai, chi lo sa dove può arrivare, e chi lo sa.
Eccoci nuovamente in studio. Allora adesso passo la parola a Josephine, che ci parlerà di qualcosa che sicuramente ci farà avere un po' di fame.
Ma no, che dici cara, no, no. Sì, esatto.
Sì.
E parlerò della pasta. Italiani, mamma, e la pasta. Allora, vi leggo dunque questo articolo molto interessante.
Eh sì.
Perché ci parla dunque della pasta degli italiani, e che per quasi la metà degli italiani, dunque 45%, la pasta al sugo di pomodoro è il simbolo culinario dell'unità d'Italia che accomuna gli italiani a tavola del sud, del centro e del nord.
E questo è esatto.
E ben
sì.
E aspettate, la cosa seguente è molto, molto interessante anche. E ben 9,8 milioni consumano infatti pasta tutti i giorni a pranzo. Beh, io no, perché tutti i giorni mi fa un po', ma comunque
quasi tutti i giorni, diciamo,
dipende dalle persone, sì. Penso, ma boh. E quanto emerge da un sondaggio condotto sul sito www.coldiretti.it, divulgato nell'ambito dei festeggiamenti per il 150 anni dell'Unità d'Italia. La pasta al pomodoro batte di poco la pizza, che sottolinea la Coldiretti, raggiunge il 39% delle preferenze, mentre altri cibi che si sono affermati nella tradizione culinaria made in Italy, come il gelato, la bruschetta con l'olio extravergine d'oliva,
mamma mia, basta, non ne possiamo più,
e il menestrone di verdure non superano il 3%, e l'insalata caprese con appena l'1%. Dunque veramente la pasta batte tutto.
Eh sì.
Comunque io preferisco la pizza, attenzione. E il legame storico della pizza con l'Unità d'Italia è rimasto nel nome della sua preparazione più classica e nota nel mondo, quella margherita, ovviamente.
Eh sì.
Che venne così chiamata dal pizzaiolo Raffaele Esposito.
Hai capito
veramente.
Antenato.
Sì.
Che dedicò alla regina d'Italia in visita a Napoli nel 1889 la pizza dai colori dell'italico Vesillo, fatta con la classica base di acqua e farina, con il pomodoro, la mozzarella e la fragranza del basilico con un filo d'olio. Il consumo della pasta si è sviluppato in Italia proprio a cavallo dell'Unità d'Italia. Va dal 1824 al 1886. Infatti la nascita dei più prestigiosi marchi pastai italiani, con i primi stabilimenti che sono sorti a macchia di leopardo percorrendo tutta l'Italia, da Imperia a Parma, a Fara San Martino in Abruzzo e a Gragnano, Napoli. Ma la scelta del piatto simbolo dell'Unità d'Italia è anche giustificata dai suoi ingredienti principali, quali il grano duro e il pomodoro, che hanno risalito l'Italia come Garibaldi. E infatti il pomodoro comunque dell'Italia è più saporoso da qua, in Belgio.
Questo è sicuro.
Io penso, non lo so se voi la pensate la stessa cosa, ma penso... E dunque il 41% della produzione di grano italiano per la pasta è coltivato, conclude la Coldiretti, al centro-nord, mentre il 59% nel sud Italia, e il 59% del pomodoro da conserva è coltivato al centro-nord ed il 41% nel mezzogiorno. Dunque questa è la conclusione sul sito Coldiretti, sì.
Sì.
Dunque, io sto con la pizza, mi dispiace, ma no.
Dunque. Ma dobbiamo comunque dare un omaggio anche ai cinesi che ci hanno portato la pasta. E quindi...
dicono i cinesi.
Sì. Sì.
E voilà.
E quindi ti ringrazio, Josephine. Allora adesso passiamo alla seconda pausa musicale con Riccardo Cocciante. Ti amo ancora di più.
Questo nuovo mondo dove sto vivendo, ti mando dei saluti bagnati di mare, ti mando dei tramonti infuocati di sole, e una foto nostra seduti sulla sabbia, io che guardo lontano verso l'orizzonte. Vedo immagini d'oltre oceano che ritornano nella mia mente, e più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più. Guidare senza meta lungo viale il verano, camminare solo sulle spiagge immense, salire su un grattacielo a toccare il 2000 e vedere il deserto appena fuori città. Tu che invece stai lì nel freddo di Milano, vedo immagini d'oltre oceano che ritornano nella mia mente, e più
passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più. E più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più.
Dire per tornare non è certo andar via. Se tu mi dici torna, io ritornerò. Per infilare inverni sotto il tuo pullover e riscaldarmi poi sfiorandoti la pelle. Tu seduta che leggi un libro di Pavese. Vedo immagini d'oltreoceano che ritornano nella mia mente. E più passa il tempo e più sento dentro che ti amo ancora di più. E più passa il tempo e più sento
Siamo sempre sintonizzati su RCF 107.6. Allora adesso arriva il nostro momento, Josefina.
Sì.
E il momento del notiziario. Allora iniziamo con una prima notizia che è una mostra vernissage, le luci delle pietre.
Allora, questa mostra vernissage avrà luogo il giovedì 6 ottobre, presentata dall'artista calabrese Savina Tarsitano e dal poeta rumeno Dinu Flamand. Questa mostra, organizzata da Artza in collaborazione con l'Associazione Calabresi in Europa e l'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2012 e avrà luogo al Centre Edelman, all'Avenue Marnix numero 22 a Bruxelles. Per maggiori informazioni chiamare allo 02 533 2720 o scrivere un'email che conosciamo tutti a iicbruxelles@esteri.it.
E ripetiamolo così,
sì,
almeno.
Certo, sì, sì.
Allora, adesso partiamo per un'altra gita, ancora una, e quest'anno la comunità di XL Sabonifast andrà a Bruges.
Ah, allora questa gita annuale si farà il sabato 8 ottobre, dunque dalla comunità italiana di Saint Boniface. La partenza sarà dalla Place Fernand Coq à XL alle ore 7.30. Per maggiore informazione chiamare al più presto, per prenotare ovviamente, allo 04 73 68 61 58. I posti essendo limitati.
Eh sì, è meglio chiamare subito. Ecco, allora adesso ricordiamo anche ai distratti che avrebbero dimenticato che ci sarà una celebrazione eucaristica nella Basilica di Kuckelberg.
Allora, questa celebrazione avrà luogo la domenica 9 ottobre alle ore 15. Nella Basilica di Kuckelberg ci sarà una messa d'inizio delle comunità di origine straniere, le messe del pomeriggio di diverse comunità italiane che hanno luogo di solito il pomeriggio, non avranno quindi luogo in parrocchia, ma nella Basilica di Kuckelberg. Dunque
eh sì,
mi raccomando, tutti lì.
Eh sì, non dimentichiamo, Allora, e questa volta parliamo di nuovo della gita annuale, ma questa volta di Saint Gilles, della comunità italiana.
Sì, allora questa gita si farà il sabato 15 ottobre a Parigi. Il pullman farà una sosta alle ore 6.30 al Parvis Saint-Gilles per ovviamente andare a prendere i partecipanti.
Sì.
Al programma ci sarà il visito del Sacro Cuore, dell'Arco di Trionfo, della Cattedrale Notre-Dame de Paris, eccetera, eccetera. I posti essendo limitati, si è pregati di chiamare prima del mese di ottobre. Per saperne di più, chiamare allo 0477 24 049110 o allo 0476 911258.
E adesso parliamo di un'iniziativa abbastanza importante, che è la 11ª settimana della lingua italiana nel mondo.
Allora, dal lunedì 17 ottobre ci sarà dunque questa 11ª settimana della lingua italiana nel mondo, e quest'anno il tema della settimana sarà il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e ha come titolo Buon compleanno Italia.
Eh sì, per i 150 anni.
L'Istituto Italiano di Bruxelles, come sempre, partecipa all'evento con diverse manifestazioni, tra l'altro una tavola rotonda con la presentazione del libro Italia, storia di un'idea, storia dell'idea dell'Italia prima che nascesse lo Stato italiano, lingua e cultura, dal professore Francesco Bruni.
È tutto un programma.
Allora, e per saperne di più, dunque, chiamare allo 02 533 2720. E con questo concludo, vi saluto tutti, saluto i miei colleghi, Lilian.
Ciao a tutti.
Tony.
Salve.
Enrico.
Ciao, salve.
E David dalla regia, e ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Pazio Italia.
Te voglio bene assai. Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio. Ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.